Uno di noi, Rom e Sinti nella Resistenza.
Anche Rom e Sinti sono stati partigiani? Sì, e per raccontarlo potevamo cominciare da qui.
E stabilisca non soltanto delle differenze, ma delle superiorità.
Oppure da qui.
Aspetta, scena, scena, scena!
E invece, cominciamo così.
Eravamo della 48esima Brigata Garibaldi, Dante di Nanni.
Lui è Amilcare De Bar, nome di battaglia Corsaro, ma per la sua gente, i Sinti, è Taro. Lui è la star di questo podcast. Lui è un tassello di quel mosaico di culture, ideali, lingue che ha fatto la Resistenza. Ma per capire come siamo arrivati fin qui, dobbiamo partire da molto prima. Almeno dalla fine dell'Ottocento, quando la persecuzione dei Rom e dei Sinti diventa pratica comune, soprattutto in Germania.
Durante la Seconda Guerra Mondiale vennero sterminati e annientati più di 500.000 fra Sinti e Rom. Furono vittime del nazionalsocialismo perché considerati razza inferiore e indegna di esistere.
Chi ci parla è Eva Rizzin, ricercatrice in materia di antiziganismo.
Io sono una Sinta italiana, di origine tedesca, e appartengo alla famiglia dei Lehmann-Reinhard, che furono vittime della persecuzione nazista in Germania, ma anche di quella fascista italiana. La mia famiglia emigrò in Italia fino all'Ottocento perché già allora in Baviera era attiva una persecuzione contro i Sinti. Nel 1905 Alfred Dillmann, capo della polizia tedesca, scheda circa 3.350 Sinti in Baviera. Inserirà una lista di nomi nel libro Zigeunerbuch, il libro degli zingari, che risulterà utilissima poi al Terzo Reich per avviare poi la successiva deportazione nei campi di concentramento. Ecco, Dillmann farà una dettagliata schedatura dei Sinti presenti allora in Baviera come gente pericolosa, e questo lo farà a prescindere dai comportamenti individuali. Lo dimostra anche l'inserimento in questa lista dei minori. I miei avi arrivano in Piemonte, in particolar modo, e a fine 800, dove istituiscono un circo che chiameranno Zazà. Era una famiglia di circensi, di liutai, di musicisti, e non era gente pericolosa. E tanti componenti della mia stessa famiglia, Reinhard, Lehmann, così come tante altre famiglie Sinti-Rom che non riuscirono ad allontanarsi a inizio Novecento dalla Germania, furono deportati poi a Auschwitz Birkenau per la soluzione finale. Per capire quali furono le loro sorti basta consultare il libro mastro del campo riservato agli zingari di Auschwitz Birkenau, lo Zigeunerlager. I Reinhard e i Lehmann sono a centinaia fra i nomi di quelle persone che furono ridotte a numeri e sterminati tutti in una sola notte, che è la notte del 2 agosto del 44, dove oltre 4.000 persone, secondo nuove stime del Museo di Auschwitz del 2019, furono sterminate.
Dici Reinhard, dici Sinti, e subito ti viene in mente quel genio della musica che ancora ci incanta, Django Reinhard. Abbiamo capito che anche prima del nazifascismo, Rom e Sinti erano vittime di persecuzioni da parte dei governi. Un accanimento che ricorda quello contro gli ebrei. E infatti, i destini di questi popoli sono intrecciati.
Gli ebrei, quanto i Rom e Sinti, vengono indicati secondo quella che è una colpa per razza. È la colpa di esistere, ed è per questo motivo che tra coloro che saranno perseguitati e poi sterminati troviamo anche per Rom e Sinti bambine e bambini.
E lo storico Luca Bravi, che insegna all'Università di Firenze ed è autore di molti libri sul tema, a guidarci in questa galleria degli orrori del nazifascismo. Riprendiamo il suo ragionamento.
La persecuzione di Rom e Sinti è caratterizzata da un aspetto razziale. È essenzialmente questo che li avvicina allo sterminio subito dalla comunità ebraica nel periodo del nazismo e del fascismo. Certamente ci sono fasi diverse, processi diversi, ma quello che tiene insieme queste due storie sono i binari paralleli che li portano verso Auschwitz. Questo significa che tanto gli ebrei quanto i Rom e Sinti vengono indicati secondo quella che è una colpa per razza. È la colpa di esistere, è il segno di una colpa che è legata alla nascita, e da questo punto di vista quindi quella persecuzione, quello sterminio che viene attuato durante il nazismo e con la collaborazione del fascismo, tra questi il fascismo italiano, diventa un elemento importante e significativo da segnalare, perché pur nella diversità del racconto storico, il loro luogo di soluzione finale sarà simbolicamente quello di Auschwitz, dove sarà costruito un settore specifico, il settore B2 di Birkenau, che verrà rinominato anche come settore delle famiglie zingare del campo di Auschwitz-Birkenau, che sarà il luogo della liquidazione finale.
Il regista franco-romeno Radu Michaileanu aveva raccontato questo destino comune fra ebrei, rom e sinti nel commovente film Tren de Vie. Il sogno di sfuggire alla soluzione finale, la destrezza e l'arte di arrangiarsi, le incomprensioni e poi la tragica conclusione. Quel film era frutto della fantasia balcanica. Auschwitz è la tragica dimostrazione che è successo davvero. Hitler volle subito, già nel 1933, leggi razziste che obbligavano la sterilizzazione forzata di ebrei, rom, sinti, criminali e omosessuali. Poi arrivò Aktion T4, nome in codice per l'eutanasia delle persone disabili. Tutte vite, decisero i nazisti, indegne di essere vissute.
Problema ebraico!
Le leggi razziste di Mussolini furono del 38 e da allora si moltiplicarono provvedimenti per schedare e deportare in campi di concentramento ebrei, rom e sinti. E così, come ci ha già detto la ricercatrice Eva Rizzin, gli italiani, più che brava gente, divennero bravi carnefici.
Siamo ad Agnone, Molise, paese famoso per la fabbrica delle campane dei papi. E ad Agnone, durante la Seconda Guerra Mondiale, c'è stato un campo di concentramento per ebrei, rom e sinti. Francesco Paolo Tanzi, scrittore e poeta, insieme ai suoi studenti del liceo scientifico, ha fatto ricerche sull'ex convento diventato campo di internamento.
Ricordiamo che nel 1940 vennero realizzati nel Molise ben 5 campi di concentramento: Aisernia, Boiano, Vinchiaturo, Casa Calenda ed Agnone. In quello di Agnone, realizzato nell'ex convento di San Bernardino, furono internati fin dal luglio del 1940 circa 42 ebrei e internati politici, che l'anno dopo furono sostituiti con rom e sinti, molti dei quali provenienti dal campo di Boiano, ed arrivarono ad essere alla fine quasi 150, che restarono nel campo di concentramento di Agnone fino al settembre del 1943.
Agnone era uno dei tanti campi di internamento in Italia, spesso tappa intermedia verso i lager tedeschi. Chiediamo al professor Tanzi com'era il rapporto tra prigionieri e la gente del paese.
Ma il rapporto con la popolazione era abbastanza buono. Venne addirittura istituita una scuola mista per l'educazione dei bambini rom lì internati, che fu affidata alla maestra Carola Bonanni.
Dovete immaginare l'Italia del 1943. Un caos. Mussolini arrestato e liberato da Hitler. Il re e la sua corte in fuga. L'esercito allo sbando. La popolazione civile stanca di guerra. I nazisti infuriati per essere stati sgambettati. I fascisti indecisi se buttare la camicia nera o scommettere ancora sul duce. E poi le prime azioni partigiane. Russi e americani che stringevano a tenaglia le truppe tedesche da sud, da est, da nord. L'Italia divisa in due. Il sud liberato dagli alleati. Il nord in balia dell'occupante. In questo caos potevi diventare partigiano per convinzione ideologica o perché da soldato avevi assistito a troppi orrori, perché un amico ti aveva convinto o per scampare alla morte sicura in un campo di sterminio.
A questo punto del podcast torna in scena il nostro protagonista, il nostro partigiano sinto. L'intervista è conservata nell'archivio della Shoah Foundation e il nostro protagonista si presenta così davanti alla telecamera della giornalista Giovanna Boursier.
De Bar Amilcare, nato a Prossasco il 16 6 1927.
Ha qualche soprannome?
Il mio soprannome, fin da bambino ce l'avevo, Taro.
Che ha un qualche significato?
Pacioccone, come si dice, perché ero paputtello da bambino.
Questo è solo l'inizio di uno straordinario racconto. Cosa significava essere un sinto nell'Italia del ventennio, la sua scelta di aggregarsi alla resistenza, il suo sentirsi diviso tra la sua gente e i gagi.
Come ve lo immaginate un sinto? Beh, mettete da parte tutti gli stereotipi. Grazie a questa rarissima intervista abbiamo la vera immagine del partigiano sinto Amilcare De Bar, detto Corsaro. Faccia da contadino piemontese, infatti parla come Paolo Conte, baffetti come Clark Gable, cravattino di cuoio texano e cappello alla Tex Willer. Abbiamo recuperato questa fantastica intervista dalla Shoah Foundation, che ringraziamo. Sono oltre 2 ore di conversazione realizzata nel 1998, una testimonianza unica e per questo preziosa. E Amilcare De Bar è un fiume in piena.
Ho fatto il partigiano fino alla fine della guerra. Capì?
Che partigiani erano?
Partigiani garibaldini noi eravamo. Eravamo della 48esima Brigata Garibaldi, Dante di Nanni. E lì dove ho conosciuto Barbato, ho conosciuto Pertini, che Pertini, finito la guerra, sono poi andato a trovarlo al Quirinale e c'ho le fotografie lì, poi le hai viste, no? E allora sono andato a trovarlo, ma quando ha saputo chi ero, quando sono entrato al Quirinale, tutti questi carabinieri, questi corazzieri, che erano, mi ha preso così, oh, sembrava... Diceva, questo qua è matto.
Chi era il comandante della sua divisione?
Il comandante del distaccamento mio era Jimmy il francese, che l'hanno fucilato proprio lì a Torino, i primi giorni del 45, quando noi siamo entrati nel Torino. Lui era... noi prendevamo i fascisti cercavano di prendere noi partigiani, capito? Hanno preso lui e un altro, ne hanno presi due. Partigiano
come presidente. La gioia spontanea per l'abbraccio di Pertini, il presidente partigiano, quel Jimmy il francese che diventa per lui, sinto cuneese, Immi il francese. Il dialetto che affiora, tutto rende l'intervista di Giovanna Boursier a Corsaro eccezionale.
Si faceva dei combattimenti che non finivano più. Io non sono morto perché non era mia ora. Delle pallotte che ho sentito fischiare vicino alle orecchie, mamma mia, carità di Dio. Quando penso, dico, ma è possibile che debba essere vivo? Da così, eh? Debba essere che devo morire là sopra, lì con le langhe. Guardiamo giù, verso Bra, mamma mia, era una colonna di carri armati e autoblindo. Ma noi non l'abbiamo vista, l'abbiamo soltanto sentito, capito? Allora abbiamo detto, torniamo indietro, diamo l'allarme, andiamo su dall'allarme. Succede che lì, le Brigate Nere, tutti loro, già anche loro tutti diretti, lì si comincia il combattimento del 29 agosto. È stato il combattimento più grosso che abbiamo fatto lì sulle langherie. Morti a destra, morti a sinistra, e facevi quel che dovevi fare. È stato il giorno più brutto quello lì. Il 29 agosto, quando noi abbiamo preso tutti quei prigionieri là, loro hanno preso 18-19 partigiani e l'hanno fucilati tutti in una cascina, l'hanno messi su un poggiolo là, e poi con la mitragliatrice li hanno fucilati tutti.
Il racconto di Amilcare De Bar è preciso. All'Istituto Gramsci abbiamo trovato La relazione di fatti d'armi del 29 agosto 1944, l'episodio di cui parla il nostro partigiano Sinto. E i fatti collimano. La salita verso il comune di Monchiero di circa 2000 uomini, truppe italiane, la Ettore Muti, tedeschi, una furibonda battaglia, 85 morti tra i nemici, 2 morti e 10 feriti tra i partigiani. Ma anche una trappola. Fingendo la resa, i fascisti riuscirono a catturare a valle 28 partigiani subito fucilati. Degno di encomio il distaccamento di Jimmy, si legge nella relazione, che ha lottato egli stesso come un leone. È stato un trascinatore anche quando, ferito abbastanza gravemente alla gamba, continuava ad incitare i suoi uomini. Ma da quella battaglia, Amilcare De Bar ricava anche il ricordo più straziante della sua guerra partigiana.
Guarda, a dirti la verità, proprio sinceramente, erano ragazzi come noi, guarda. Tutti piangevano proprio, chi ci può far questo? La guerra. Noi mica la vogliamo la guerra. Siamo obbligati, come siete obbligati voi a fare i partigiani, ci dicevano. Voi altri lo fate per non venire con noi. E noi invece dobbiamo prendervi perché siete, insomma, ci sparate alle spalle, ci prendete. E noi dobbiamo rastellarvi voi altri. Invece questa volta ci avete rastellato noi. Hanno portati su. E in quel giorno lì abbiamo preso 148. Tutto. Ne abbiamo presi 148 prigionieri. Li abbiamo portati su tutti in una cascina, poi l'abbiamo lasciati là. E noi siamo venuti via, ce n'è stato in qualche partigiano sono stato. Avevo sentito, non mi oso nemmeno dirlo, che quei poveri ragazzi lì, 5, 6, 10 alla volta, l'hanno fucilati tutti.
Amilcare De Bar ha combattuto nelle Langhe dal 1943 al 1945. Ha cominciato che era un fieu, un ragazzo di soli 17 anni, prima come staffetta, poi come combattente. Allora contavano lealtà e coraggio, non le proprie origini.
Sapevano che lei era uno zingaro sinto?
Sì, ma quelli racconigli lo sapevano tutti, no? Tutti i miei colleghi del mio distaccamento, che eravamo 40, 42, 38 così, lo sapevano tutti.
Corsaro perché?
È il nome di battaglia che ti danno. Dunque, io partigiano, tu partigiano, lei partigiano, noi diciamo ci arrestavano, tu il mio nome del mio nome di casato tu non lo sapevi, hai capito? Allora cosa dicevi sempre? Io so che lui si chiama Lulù, si chiama Pedro, un nome di battaglia. Ti avessero tagliato la lingua, tu non potevi dire il suo nome, cognome, da dove veniva, chi era, hai capito? Perché non lo potevi dire perché non lo sapevi.
E della Germania, di quello che succedeva dei campi di concentramento, sapevate qualcosa?
Sì, sempre tramite i commissari politici, sai, i politici, quando raccontavano, dicono, sapete quanti italiani che hanno già mandato nei campi di concentramento? Ci contavano tutte quelle storie, che noi, gli ebrei, a dirti la verità, guarda, io non ci facevo, quei discorsi lì non mi piacevano, sai, sul serio, non mi piaceva la politica, quei commissari quando cominciavano a parlare, loro erano tutta gente che erano laureati, sai, e noi eravamo tutti poverini, scuole piccole, sì, li capivi a parlare, ma... No, ma non che ci interessa la politica, noi siamo qua per salvare la pelle, non la politica.
Di quello che facevano i tedeschi agli zingari lei sapeva qualcosa?
Sì, l'ho saputo, ma io allora con loro non c'ero mai stato ancora. Quel mentre lì...
Quando l'ha saputo?
Dopo.
Il nostro protagonista, il sinto partigiano Amilcare De Bar, ha una storia personale particolare. Orfano da bambino, è stato allevato dalle suore che hanno cercato di allontanarlo dal suo mondo sinto. Sapeva di esserlo, sapeva di avere sorelle e fratelli, alcuni integrati, altri rimasti fedeli, per usare le sue parole, a quella vita. Da partigiano ha combattuto, ha contribuito a liberare Torino. Finita la guerra, gli chiedono di entrare in polizia. Ma il caso vuole che uno dei suoi fratelli lo riconosca. E Amilcare sente il richiamo di quella vita e torni dalla sua gente. Torna ad essere Taro, che in lingua sinta significa paffutello.
Poi sono stato poco, io lì nella polizia, perché quando dovevo partire a fare il corso sono venuto a casa qua con i miei e non ci sono più andato a, perché altrimenti se andavo a fare il corso da vice brigadiere i miei sono sicuro che non l'avrei più visti. Poi se a combinazione avessi sempre fatto il poliziotto, prima o dopo avrei dovuto arrestare degli zingari, prima o dopo senz'altro. E chi mi dice che domani non avrei dovuto arrestare un mio fratello, non avrei dovuto arrestare un mio nipote, insomma ho dovuto scegliere la mia vita.
La storia di Amilcare De Bar non è isolata, ma è tra le pochissime con prove documentali. Perché? Per lo stigma antizigano. Perché Rom e Sinti sono altro da noi, che come poi abbiamo capito non è mica vero. Ma anche perché da poco si fanno ricerche storiche approfondite sul contributo internazionale alla resistenza italiana. Su 200.000 partigiani, quanti erano italiani e quanti cecoslovacchi o caucasici arruolati dai nazisti e poi fuggiti? Quanti erano gli appartenenti alle colonie italiane o a quelle britanniche e francesi? E la brigata ebraica, che contava al suo interno 54 nazionalità? Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Non dimentichiamo poi i 40.000 italiani partigiani che hanno combattuto all'estero.
In fondo è semplice da capire. Ogni partigiano ha seguito traiettorie diverse, ma alla fine è arrivato lì. La resistenza al nazifascismo è stata internazionale perché il progetto di dominio nazifascista era internazionale. Non deve quindi stupire se un rom, italiano di nascita ma non considerato tale dalle leggi razziste, o un sinto nato all'estero e scappato in Italia per sfuggire alla persecuzione, abbia aderito alla resistenza. Ed è proprio quello che ci racconta Luca Bravi, storico dell'Università di Firenze, partendo dalla storia di Kurt Steinbach.
Era nato il 1 febbraio 1908 in Germania e aveva perso la cittadinanza tedesca in seguito alla promulgazione delle leggi di Norimberga del 1935. Kurt Steinbach si allontanò dalla Germania e Kurt riuscì a ottenere dei documenti falsi. Vendette tutto quello che aveva, lasciò il lavoro e riuscì a partire per l'Italia. Qui acquistò un furgone. E allora lo ritroviamo, ed è importante segnalarlo, nella zona di Brescia, dove con il suo furgone trasporterà e sarà di supporto alle azioni partigiane. È proprio il Comitato di Liberazione di Trenzano, in provincia di Brescia, che rilascia a Kurt un documento che ne attesta la validità e l'importanza rispetto a quelle che furono le azioni che mise in campo a fianco dei partigiani.
Ancora più drammatica la seconda vicenda raccontata dallo storico Luca Bravi, perché qui dobbiamo partire da una lapide che ricorda un gruppo di partigiani uccisi per rappresaglia in Veneto.
È una storia che si lega al cippo che oggi ricorda la strage di 10 partigiani avvenuta a Vicenza l'11 novembre 1944. Tra quei 10 nomi, 4 erano persone sinte della zona del nord Italia. Quei nomi erano Silvio Paina, Walter Van Bacatter, Lino Ercole Festini e Renato Zulin Mastini. Quest'ultimo non era propriamente un sinto, ma era sposato con una donna sinta ed erano musicisti e circensi. Erano quindi persone dello spettacolo viaggiante che si erano fermati con i propri carri nella zona, nei pressi di Vicenza, e che la notte, all'insaputa delle proprie mogli e delle proprie compagne, partecipavano alle azioni partigiane che venivano messe in atto, in particolare, i documenti ci dicono, in appoggio alla Brigata Argiuna della Divisione Vicenza. I loro nomi sono da sempre presenti sul cippo a Vicenza che ricorda questa strage, ma soltanto recentemente, intorno agli anni 2000, si è venuti a conoscenza grazie alle ricerche di Irene Rui. Fondamentale è stata anche la testimonianza di Erasma Vincenzina Pevarello, che, moglie di Walter, poté dare testimonianza di quello che era successo tornando a fare memoria delle vicende che l'avevano toccata all'interno della propria famiglia proprio in quel 1944, quando, cercando il marito, scoprì che era stato fucilato nella rappresaglia di fronte al ponte dei marmi che era stato fatto saltare.
Siamo arrivati alla fine di questo podcast che ha raccontato alcuni casi documentati di Rom e Sinti nella Resistenza italiana. Non è un libro di avventura, c'erano sì coraggiosi combattenti, scaltri sabotatori, ingegnosi inventori di diversivi. Ma la lezione che ci ha dato Italo Calvino, partigiano e scrittore, era proprio questa. Chi ha combattuto contro il nazifascismo non era un santo e l'eroismo non è quello mitologico. Si è combattuto per un mondo, diceva Calvino, più umano, più giusto, più libero e lieto. Amilcare De Bar, il partigiano corsaro, sarebbe d'accordo. Questo, non altro, ha spinto anche Rom e Sinti a prendere la strada dei monti.
Non esiste un dato preciso su quanti siano stati i Sinti e i Rom partigiani. Alcuni di questi sono stati ufficialmente riconosciuti, è il caso di Amilcare De Bar. Molti altri restano nella storia e nelle memorie che sono custodite dai loro parenti e dalle loro famiglie. La cosa più importante da sottolineare è però la loro partecipazione alla lotta di liberazione, proprio perché si sentirono parte non tanto di una nazione, ma di quegli ideali che condivisero a livello internazionale con partigiane e partigiani a cui dobbiamo la liberazione d'Italia e del resto d'Europa dal nazismo e dal fascismo.
Avete ascoltato Uno di noi, Rom e Sinti nella Resistenza, un podcast di Fondazione Diritti Umani in collaborazione con Carta di Roma e il contributo dell'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Ricerche e testi Danilo De Biasio, letture Elisabetta Vergani, arrangiamento musicale Tiziano Menduto. Interviste a Luca Bravi, Eva Rizzin, Francesco Paolo Tanzi. Un particolare ringraziamento a Shoah Foundation, The Institute for Visual History and Education, per l'intervista ad Amilcare De Bar.